spazio a disposizione. Questo agevola molto il gol di Gudmundsson, perché anche, bisogna saperla anche dare la palla, no? Nello spazio, se la dai sui piedi è più difficile da controllare, ci vuole più tempo per portarla avanti. Lui l'ha data invece, tant'è vero che almeno io l'impressione ho avuto dalla tribuna all'inizio che fosse un passaggio lungo. In realtà lui aveva visto dalla sua prospettiva che c'era un corridoio, certo, piuttosto lungo da poter, e quindi ha spinto di più il pallone, dando a Gudmundsson poi il, diciamo, il là per poter poi segnare.
E allora, per parlare proprio di Gudmundsson, abbiamo in collegamento con noi, per parlare anche di altri temi, ma insomma in particolare di Gudmundsson, abbiamo in collegamento con noi Claudio Onofri. Ciao Claudio.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao.
Benvenuto, benvenuto. Gudmundsson, che qui a Firenze c'è la sensazione di aver finalmente ritrovato, potrebbe essere lui il trascinatore di questa Fiorentina per un finale di stagione davvero intrigante.
Ah, basta, nel calcio bisogna sapere aspettare alcune cose, perché ovviamente ci sono tante componenti che determinano poi il rendimento basso o alto di qualsiasi giocatore. Io ero sicuro che piano piano sarebbe rientrato ad essere quello che ci ha fatto vedere nel Siena, perché lasciandolo andare a giocare libero, di fare quello che vuoi, sì, una seconda punta, però come vi ho detto spesso, credo, anche a Genova, lui decideva lui lo spostamento per smarcarsi, e poi dava anche una mano ai difensori o ai centrocampisti per raddoppiare le marcature, eccetera. Però senza l'imposizione dell'allenatore di fare quello che praticamente avevano preparato in allenamento durante la settimana. È un giocatore che poi può diventare veramente un valore aggiunto anche per la Fiorentina, proprio in questo senso. E quindi adesso credo che si stia rimettendo in corsa proprio per raggiungere questo traguardo, insomma.
Ecco, anche questi ultimi due gol molto belli che ha segnato contro il Napoli e domenica scorsa contro la Juventus non ti hanno sorpreso?
No, assolutamente no, perché lui ha veramente, questa è stata una sorpresa al Genoa, nel senso che io l'avevo visto su White Scout, eccetera, però onestamente poi viene a giocare in Italia, è un campionato diverso, più particolare, più difficile dal punto di vista difensivo e tutto, e quindi, ma piano piano si è capito proprio il valore, perché c'è un passo con la palla nei piedi che è difficile da riscontrare in qualcun altro, c'è un controllo di palla appunto eccezionale, e poi quando alza la testa o scambia con l'attaccante per andare a tirare lui, oppure fornisce assist per i compagni, e al Genoa ne ha fatti tanti. Poi è chiaro, quando entra qualche infortunio, qualche problema di assestamento, di ambientamento, quando vai a giocare in un'altra città, in un'altra squadra, è lecito anche aspettarselo, è ovvio. Un giocatore prima o poi deve tornare ad essere carico riguardo al prezzo che sei stato pagato, però insomma non è passato così tanto tempo per poterlo appunto attendere e rivedere finalmente, lo dico con molto piacere perché l'ho anche conosciuto ed è una persona veramente in gamba, tra l'altro, e quindi io tifo Gudmundsson, insomma.
Giusto, giustamente. Ecco, qui ci siamo soffermati tra le altre cose in particolare sul gol che ha segnato contro la Juventus. Anche i nostri ascoltatori hanno cercato di individuare delle somiglianze con qualche altro grande giocatore della Fiorentina del passato, perché il tiro con cui ha segnato contro la Juventus è stato molto secco, preciso, potente, angolatissimo, e allora sono stati tanti davvero i paragoni che sono stati fatti. Chi ha paragonato Gudmundsson a Chiesa per il tiro, chi invece
Chiesa
altri...
però
Chiesa, Enrico Chiesa, Enrico Chiesa,
sì, sì, sì,
qualcun altro aveva paragonato il tiro di Gudmundsson
Adrian Mutu
anche,
per esempio.
Tu che cosa riscontri?
Ma sì, limitare a un gesto tecnico, a un fondamentale, quelle che sono le caratteristiche di un giocatore per metterlo sul piano di un altro è molto difficile. Qui lui sa tirare, ma non è la cosa principale che ha, perché lui sa tirare di collo piede, sa tirare di piattone, sa inserirsi al momento giusto quando i compagni gli danno la possibilità di dare un pallone efficace per per poterlo mettere dentro, ma poi ripeto, è uno che ha velocità sia nel breve che nel lungo, e poi con questa tecnica che è il suo possesso determina con la visione di gioco, cioè adesso tanto per sintetizzare, questo è un giocatore completo per essere un attaccante ovviamente, e quindi al di là dei paragoni eccetera che adesso mi colgono un po' di sorpresa, però io penso che lui sia Albert Gudmundsson, e poi dopo sì. Con il tempo magari troveremo un accostamento più efficace, ma ci ho sempre creduto, io forse avevo parlato anche con voi sì. Un po' di tempo fa e l'avevo dichiarato, ma non per come speranza per il giocatore che ho conosciuto, ma perché ero sicuro che lui piano piano quella sorpresa che ci aveva veramente accolto qui a Genova in maniera incredibile, perché insomma non era così conosciutissimo, no, se vogliamo, quando è arrivato, sì, era già uno che aveva fatto qualche cosa, però niente di che, e quindi però poi dopo qui è esploso alla grande, e non è possibile che in una squadra come la Fiorentina non potesse tornare ad essere lui stesso. Adesso poi ecco, c'è anche il fatto che nel calcio è per tutti, non solamente per Albert, il fatto che devi poi confermare questi miglioramenti, certo. Però sono in suo possesso, nelle sue caratteristiche, nei suoi fondamentali per poterlo confermare alla grande.
Ecco, sentivo ieri Giovanni Galli, RTU38, che appunto parlando di Gudmundsson e del suo tiro sosteneva che potrebbe anche essere favorito dal fatto di avere questo baricentro basso che gli consente di far partire un tiro secco, un tiro magari potente rispetto ad altri più strutturati.
Improvviso
anche, questo. Ecco.
Beh, certo, sono le caratteristiche anche fisiche, sì. Ovviamente, che determinano poi quelle tecniche, assolutamente. Però ripeto, la cosa principale che credo adesso stia avvenendo è proprio che è un giocatore che va lasciato libero di interpretare l'azione come gli pare a lui, ma non perché è un anarchico, per l'amor del cielo, perché non è che è uno che se ne frega, dice ma fanno i miei compagni fanno quello che gli pare e io uguale. No, assolutamente, c'è un'organizzazione che porta poi a risaltare però le individualità che hanno nella loro testa, nel loro modo di partecipare all'azione, l'istinto per smarcarsi, per ricevere palla, per dribblare, per tirare o per passare il pallone ai compagni bene. Lui è uno di questi, non c'è niente da fare, ma ripeto, lo dico in senso molto positivo, ma non perché anarchico è una parola che insomma è un po' strana, no? Diciamo così, si può interpretare in tante maniere, ma non è quello, non è che lui vuole fare tutto quello che gli pare da solo, è che ha un istinto che se tu lo ingabbi, per esempio io mi ricordo che nell'ultima parte del campionato scorso ogni tanto c'era lo mettevano a fare l'ala sinistra, no? In un tridente, chiamiamolo così, con il centravanti e l'esterno destro, lui giocava prevalentemente verso la sinistra, non la prendeva quasi mai, perché lì era costretto veramente a fare determinate cose in relazione al movimento di tutti i suoi compagni, e insomma no, adesso non la prendeva quasi mai, è un po' eccessivo, però era molto scaduto, ecco, rispetto ai suoi interventi precedenti, e quindi credo che Paladino, è chiaro che doveva conoscerlo, perché sì, lo conosceva avendolo visto giocare eccetera, però poi dopo quando ce l'hai negli allenamenti capisci, ci ha messo magari un po' di tempo ovviamente, e poi ha capito che adesso lui è una seconda punta molto ma molto atipica.
E ne vede tante Claudio Onofri di coppie gol, diciamo così, coppie d'attacco come in Serie A, come Ken e Gudmundsson, ho fatto un po' un piccolo focus su questo, è la terza coppia di Serie A come numero di gol fatti, perché arrivano sostanzialmente 15 Ken e 6 Gudmundsson, quindi arrivano a 21, soltanto Retegui e Lukman, che hanno 35 gol, e Thuram, Lautaro con 24 gol sono superiori. Poi per dire altre coppie, per esempio Castellanos-Zaccagni ne hanno fatti 17, o se scendiamo ancora di Bala, Dovbik a 16, così come Lukaku, che l'altro goleador del Napoli, McTominay, per dire, ne hanno fatti anche loro 17, quindi c'è una bella distanza. E Gudmundsson, tra l'altro, ha giocato poche partite perché è stato spesso infortunato, quindi ecco, come potenziale d'attacco come lo collochiamo questo attacco della Fiorentina?
All'oggi e soprattutto per il futuro io credo tra le prime quattro posizioni di classifica, in quel senso.
Cioè tra le prime quattro coppie gol?
Coppie gol, sì sì, classifica particolare, non nella classifica, quello dipende da tutta la squadra, ovviamente dall'allenatore e dal gioco.
Però ecco, al primo posto metti Lautaro Thuram.
Insomma, lì primo in classifica l'Inter e primo in classifica anche perché hanno quei due lì che insomma non sono malissimo, mi sembra. Quello sì, però ripeto.
Poi se la giocano con tutti sostanzialmente. No,
se la giocano con tutti e tra l'altro insomma voglio dire anche relativamente molto giovani, insomma, ecco, quindi con un possibile futuro di miglioramento anche in questo senso.
Se la giocano insomma anche con Retegui e Lukman, tanto per fare.
Anche lì adesso sì sì, cioè, beh lì poi tra l'altro lasciatemelo dire, perché purtroppo no, purtroppo lo dico sempre, nel senso che non perché è un amico, ma lì poi c'è non che non sto parlando di Paladino in senso negativo, ci mancherebbe altro, però è uno che sta piano piano raggiungendo alcuni gradi, no, diciamo, di classifica anche lui, però Lukman e Retegui hanno uno che sì, è vero, perso con l'Inter, anche meritatamente devo dire l'Inter ha ottenuto questa vittoria che insomma vuol dire molto a livello di scudetto, per l'amor del cielo, però Gasperini lui quando prende uno che vale 6 alla fine dell'anno vale 7 e quindi, perché Retegui anche qui a Genova bravissimo, e infatti l'aveva preso l'Atalanta proprio perché aveva visto, però non era così determinante come sta facendo vedere adesso. Certo. Lukman è uno che ragazzi quando gli dai la palla l'avversario, l'allenatore in panchina e in tribuna i dirigenti ci fanno segno della croce e speriamo che non succeda niente, nel senso che è uno che ha un dribbling nello stretto straordinario, alza la testa quando va sul fondo e vede lo sbarcamento in mezzo all'area, oppure va al tiro lui stesso, quindi anche questa coppia è veramente di alto livello, ma io credo che Gudmundsson e Kane possano diventare tali attraverso appunto un gioco che li metta in risalto e che aumenti le loro qualità che sono già veramente molto importanti.
E a proposito di questo, è giusto l'assetto quindi che ha trovato dopo vari esperimenti per la verità Raffaele Palladino, cioè questo 3-5-2 che probabilmente dà anche sostegno e la libertà che si diceva a Gudmundsson, perché insomma può tranquillamente, diciamo così, andarsi a cercare la posizione che la Fiorentina è abbastanza equilibrata e coperta.
Certo, ovvio che pur essendo, avendo detto che diventa determinante per questo motivo, non è che puoi determinare un modulo esclusivamente per un giocatore, no. Perché è logico che ci sono, ce ne sono altri 10 in campo, però è ovvio che quello che ti fa fare il salto, se coincide con la posizione di tutti gli altri e che gli altri si adeguano a fare quel modulo lì, e allora poi risalti questo, assolutamente sì, perché ripeto, anche qui era un 3-5-2, ma era un 3-5-2 con Girardino che non si poteva determinare, alla lavagna si può mettere tutti i numeri che si vuole, però il fatto è che lui andava dove gli pareva, ma non perché se ne pregava di tutti i compagni, ma perché aveva questo istinto per raggiungere la posizione migliore, girarsi e poi vedere di ottenere dei risultati importanti attraverso trame elaborate da lui stesso. E quindi il 3-5-2 è quello più idoneo, perché c'è la punta centrale comunque, il Retegui di turno, il Ken, eccetera, eccetera, ma lui può spaziare su tutto il campo sia lateralmente che verticalmente, cioè voglio dire in profondità, per cui credo che sia veramente l'intelligenza di Paladino ha capito che questo è il suo compito e quindi lo sta valorizzando anche lui.
Senti, prima di salutarti ti chiedo anche una valutazione, un commento su un altro giocatore che è passato dal Genoa qualche anno fa, mi riferisco a Mandragora, che sembra aver trovato adesso un momento di forma particolarmente eccezionale, un gran gol segnato contro la Juventus, un giocatore utilissimo per il centrocampo viola.
Eh sì, qui quando era giovanissimo qui eccetera, poi è andato via, insomma si intuiva anche lì, è ovvio che nei giovani bisogna sempre stare molto attenti nelle valutazioni perché ci sono mille contrapposizioni, no? Poi alla crescita, che però si vedeva immediatamente anche qui che era praticamente facile intuire l'innalzamento del valore tecnico attraverso una concentrazione, un modo di stare in campo sempre molto attento sia nella fase difensiva che in fase di possesso, e quindi Mandragora anche lui veramente sta dando un contributo piano piano superiore a quello che ha dato in precedenza, però con tutta la qualità del mondo, insomma.
L'ultima considerazione, no, l'ultima, con Claudio Onofri?
In chiave azzurra, meglio fosse Onofri il CT titolare, meglio Keno Retegui?
No, scusate, ma mi stanno chiamando. No, voglio dire,
una via di fuga, via.
Una via di fuga. Retegui lo conosco meglio, avendolo visto proprio dal vivo. Insomma, è chiaro che
insieme è un po' difficile, sì. O sbaglio, farli giocare insieme è un po' complicato, anche se Ken lavora di più rispetto a forse.
Sì, infatti. No, non è una coppia al 100% complementare, ma si può definire sicuramente come uno che aiuta l'altro anche nelle caratteristiche. Certo, ripeto, adesso Gudmundsson è proprio l'ideale a stare dietro a uno che sa giocare a pallone, che gli crea degli spazi, però ripeto, secondo me è difficile, perché conoscendo molto meglio Retegui, direi distinto Retegui, no? Non solo perché è cannoniere in questo momento, ma proprio perché ho capito immediatamente che era un argentino forse nato da un'altra parte, nel senso che solitamente gli argentini giocano solo quando c'è il pallone nei piedi e quando ce l'hanno gli altri. Adesso dico delle cose esagerate, no? Per riferirmi ai miei tempi, quando giocavi contro squadre sudamericane, il primo input dell'allenatore era quello, no? Era quello di dire rubiamo il pallone, perché poi questi, quando gliel'hai rubato, non gliene frega niente. Quindi assolutamente, però lui invece ti dà una mano in tutte le fasi della partita, e quindi poi ovviamente è chiaro, la cosa principale per un attaccante è quella poi di buttarla dentro, e lui solo mi sembra che non sia deficitario in questo senso. Però anche Ken è, insomma, voglio dire, è giovane e quindi può migliorare, mi piace molto 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 veramente.